Everybody, come on everybody, perché ora si parla di calcio però alla maniera nostra, no? Quindi sempre per utilizzando il calcio come grand'angolo per capire la società, l'economia e tutto quello che accade, anche trattandosi di mondiali di calcio, potremmo dire, parliamo evidentemente di geopolitica e anche geopolitica dei diritti e quant'altro. Il mondiale delle sorprese, così abbiamo intitolato l'on topic di questa sera, e delle proteste. Buonasera a Fulvio Scozzafava, è qui con noi in studio. Ciao Fulvio.
Ciao Domenico, buongiorno, buonasera a tutta la redazione. A tutti.
Ma tu avevi già frequentato questo o no?
Io ho, sì, come il sentore di averli visti questi studi, questi locali.
Anche ma se hai fatto la talpa, tu se sbaglio, eri talpa?
Ho fatto redazione.
Editing. Ok, perché Fulvio è stato un nostro tirocinante.
2016.
Però è cresciuto Fulvio, no? È cresciuto.
Sì,
e quindi
mi sono pezzolato, sì, sto invecchiando bene.
E ora è redattore di Riserva di Lusso, che è un progetto di cui poi parleremo, ma ci aiuterà a capire questi mondiali così particolari. Intanto è quasi finita Olanda-Ecuador 1-1, che è uno di quei risultati, se vogliamo, particolari di cui, dal punto di vista calcistico, cominciamo da questo, questo mondiale comincia a essere ricco, no? Perché abbiamo visto la Germania battuta dal Giappone, e questo ci sta, nel senso che il Giappone ha già una certa tradizione mondiale, ma certamente l'Argentina battuta dall'Arabia Saudita, questa è una notizia, no? Come dal punto di vista calcistico, che sta dicendo questo mondiale?
Soprattutto la sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita ha fatto un fracasso infernale, un po' come era successo alla stessa Germania nei mondiali scorsi contro la Corea del Sud, non so se ti ricordi.
Sì.
E così come era successo all'Inghilterra contro l'Islanda, ancora forse sempre nei mondiali scorsi, o addirittura quelli ancora prima. Al momento non mi ricordo, erano gli europei, forse addirittura.
Europei.
E quindi sono risultati che ci stanno nel calcio professionistico, amatoriale, a tutti i livelli, la famosa palla è tonda. Però ha fatto veramente tanto scalpore, perché sarebbe come mettere una squadra di Serie A contro una squadra di Serie D. Probabilmente
per l'Arabia, dici?
Sì.
Ma
sì,
questo vuol dire che il calcio è completamente cambiato, per cui oggi gli equilibri sono completamente stravolti, o è semplice casualità secondo te?
I rapporti di forza sono sicuramente diversi da quelli che ci sono sempre stati, diciamo, con le classiche nazionali iperdominanti. Vediamo al Brasile che non vince da 20 anni nel mondo.
Però ha trovato un centravanti fantastico, ieri ha fatto due gol straordinari. Sì,
sì,
due gol straordinari.
Sì. E che però secondo me vedrà andare avanti le nazionali più costanti. Io così me la vedo nella mia sfera di cristallo, come Francia e Inghilterra.
Sì. Cioè non vedi sorprese tu all'orizzonte?
Non vedo troppe sorprese, nel senso, non vedo underdog che vedrà che
underdog. Bello, ti abbiamo fatto studiare,
sì,
bene,
sì.
Bravo Fulvio.
Sì, sì, mi sono dato tutto.
342-8104-111 per partecipare con le vostre riflessioni, alle nostre riflessioni. Veniamo al tema che più ci interessa in questo momento, che è quello, diciamo, si parla tanto, no, del, naturalmente, mondiale in Qatar, esperienza particolare, si parla tanto di diritti umani, si parla tanto di diritti negati, poi ci sono nazioni come l'Iran. Che impressione stai avendo di tutto quello che sta capitando, dei dibattiti, delle polemiche, gli inni cantati, non cantati?
La faccenda è che davvero non passa giorno nel quale ci siano degli appigli di discussione, non solo di protesta, ma proprio di discussione su uno o l'altro tema, che tra l'altro stanno quasi vivendo il paradosso di sovrastarsi l'un l'altro, perché ad esempio oggi, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ovviamente c'è un mondiale in corso in Qatar, che non è proprio l'alfiere principale
non risulta agli atti,
esatto. C'era la protesta dell'Iran contro la situazione in Iran stesso, che non hanno cantato l'inno, oggi l'hanno cantato sommessamente, insomma,
però hanno vinto oggi,
però
cantandolo,
borbottando. E si aggiunge a questa tutta la protesta contro il diritto di indossare la famosa fascia arcobaleno negato dalla FIFA, e con la Germania che si tappa la bocca durante la foto di rito, proprio contro contro la decisione della FIFA.
Ecco, allora io volevo chiederti questo, volevo chiedere ai nostri ascoltatori che cominciano a commentare con un ma che mondiali sono questi? Punto interrogativo. Non ho capito se dal punto di vista calcistico, dal punto di vista delle polemiche, eccetera, eccetera. Io ci vedo tanta ipocrisia e tanta falsa coscienza, no? Perché voglio dire, tu organizzi un mondiale in un posto e sai che tipo di cultura vai a trovare in quel posto. Poi noi passiamo 3-4 anni, no, va bene, passiamo una decina d'anni a dire faremo questi mondiali dove, in un posto dove i diritti umani sono negati, però ci interessiamo ad esempio di come vengono costruiti gli stadi, poi scopriamo che c'è immigrazione selvaggia, clandestina, sfruttamento, schiavitù, però gli stadi ci sono, sono belli, la gente gioca. Passiamo i 2-3 anni precedenti a dire andremo lì, porteremo le fasce tricolori, porteremo i diritti, e poi alla fine non si fa nulla perché la FIFA stessa ha detto state quatti perché dobbiamo giocare. Mi sembra proprio la fiera dell'ipocrisia, no? Cioè ci sconvolgiamo di cose che poi in realtà erano già chiare da tempo,
ma da tempo veramente ancora prima. L'assegnazione dei mondiali al Qatar, che tra l'altro non so se ti ricordi è avvenuta contestualmente per la prima e unica volta nella storia della FIFA a quella in Russia nel 2018, ha scatenato grosse polemiche sin dall'inizio,
molto chiacchierata. Ci sono anche delle inchieste in corso, se non sbaglio,
delle inchieste in corso, ed è uscito proprio prima dei mondiali un documentario, esatto, di 4 puntate che non so se hai potuto vedere, FIFA Uncovered, che insomma fa luce, mette a nudo, scopre un po' di cose FIFA,
diciamo. Altarini, sì.
FIFA, e tra cui anche i sensi di autocolpevolezza che investono a un certo punto Blatter nell'assegnazione dei mondiali al Qatar, cosa che appunto hanno venduto lui con la sua con la commissione.
Poi a un certo punto ha scoperto
che secondo lui era un errore.
Però intanto i soldi erano stati intascati.
Esatto,
a quel punto
Infantino, che dal 2013 è presidente FIFA, ha comunque voluto continuare sul tracciato che ormai era stato appunto tracciato, il solco che era stato tracciato da Blatter e i suoi precedenti. Ha stretto le mani dei vari Putin, dei vari, al momento non mi ricordo quale sia la famiglia regnante catarina.
La famiglia regnante catarina, sì, noi abbiamo un pool di catarini all'ascolto, cioè.
Ha stretto mani saudite, quindi insomma la FIFA è un organismo geopolitico a tutti gli effetti da un po' di tempo, cosa che tra l'altro quella serie mostra bene, e non si sta nascondendo nell'essere tale. Tutta la conferenza stampa premondiale del giorno prima dell'inaugurazione del mondiale di Infantino è stata rivolta ad attaccare, a difendere il Qatar da una parte, attaccare questa, come la chiamavi tu, ipocrisia dell'Occidente.
Beh, però lui è parte dell'ipocrisia dell'Occidente, voglio dire, perché tante delle proteste di cui noi ci beiamo, no? Che ci piace guardare, peraltro è arrivato un messaggio che ti riguarda, Andrea, compagno di squadra nel disagio C7, e dice appunto, ti saluta e dice che sei un lucido commentatore ma anche un ispirato fantasista di calcio, poi ce la racconti questa. Però ecco, questa a me la cosa che sconvolge, mi sembra di essere davvero dentro una grande telenovela, cioè noi ci guardiamo allo specchio difendere i diritti umani, in realtà non avendoli difesi, perché sennò non avremmo dovuto fare questo mondiale, e in una stanza di sicurezza, una camera di sicurezza, perché tanto queste proteste che noi facciamo qui di là non ci arriveranno mai, cioè nei paesi in cui i diritti vengono realmente negati, queste nostre proteste in cui ci laviamo la coscienza pur avendo organizzato i mondiali lì non ci arriveranno mai. Quindi il risultato qual è? Che abbiamo dato visibilità a dei palcoscenici che forse non avrebbero avuto
la visibilità forse da un certo punto di vista può essere immaginata come facciamo luce su quel palcoscenico lì, anche sui problemi che ci sono, però questo è un pochino più è una carta già usata dalla FIFA, già usata per la Russia, e vediamo ora come insomma cosa che non ha funzionato, ecco, in
direi.
Russia
anche se poi in realtà qui siamo su piani abbastanza diversi, no?
Perché diversi, ma il fatto di far luce su dei comportamenti che la Russia al tempo
era
sotto la lente per l'invasione della Crimea, quindi comunque dei territori ucraini, non è cambiato molto
Assolutamente, ma la cosa a me sconvolge appunto questo fatto qui. Allora, se davvero queste società sono così come si dice, perché siamo andati a giocarlo questo mondiale? Cioè, alla fine, tanto l'unica cosa che avrebbe avuto senso è andare lì e portare un messaggio di quelli che per noi sono dei valori da esportare. Non l'abbiamo potuto fare, quindi tanto valeva riportare le squadre insieme, esatto. Se no, indietro, se no è semplicemente lo show. Ci ricorda qualcuno, ci ricorda Emanuele, che il primo campionato mondiale vinto dall'Italia, quello del 34, si giocava in Italia, in piena epoca fascista, e quindi da allora a oggi le cose sono un poco cambiate. Beh, insomma, è cambiato un po' il mondo, diciamo, era un mondiale, non so, a 12 squadre, oggi siamo in un'epoca completamente diversa, ma soprattutto nessuno, credo, all'epoca disse, beh, però andiamo in Italia a dire che sono fascisti, brutti e cattivi, no? Qui in realtà la storia è stata questa, andiamo lì, diciamo che siamo brutti, e poi in realtà l'unica cosa che conta è il pallone che rotola, mi sembra.
Sì, e non solo, probabilmente a livelli più alti non solo il pallone che rotola. Nessun giocatore si è ritirato, per dire, da questa competizione. Nessun terzo portiere del, non me ne vogliono i costaricensi, del Costa Rica si è ritirato.
La Costa Rica ci ha battuto a suo tempo, quindi
nessun terzo portiere ha detto no, io non posso andare in una nazione del genere.
Esatto, questo è un po' il tema. Allora, possiamo definirlo il mondiale dell'ipocrisia?
Possiamo definirlo un mondiale con tanti vizi e tanti difetti, compresa probabilmente una bella fetta di ipocrisia.
Però il calcio ci piace, quindi ce lo guarderemo, naturalmente noi italiani, siccome avremmo avuto problemi, non ci siamo andati, ci siamo tirati fuori in maniera da non poter.
Sarebbe stato molto curioso.
Fulvio, bravo. Quindi ti richiameremo, okay. Superato l'esame in diretta, no, a parte gli scherzi, ci dici due parole in conclusione davvero su Riserva di Lusso?
Riserva di Lusso è un sito nato dalle mani di alcuni giovanissimi ragazzi, tra cui una designer e un ragazzo che ora ha intrapreso una carriera invece di telecronismo sportivo a livello di basket, Cesare Milanti, bravissimo, ha fatto anche un romanzo. Con Riserva di Lusso abbiamo edito un romanzo di redazione collettivo che si chiama appunto Riserva di Lusso, e si poteva trovare l'anno scorso in libreria, anche anche nelle grandi librerie. Quest'anno ancora non lo so, era sul periodo di Natale,
ma lo possiamo ordinare online.
Potete comunque benissimo ordinarlo
il sito
online.
Internet per trovarvi?
Il sito internet è riservadilusso.it e rdl.it, con tutte le varie abbreviazioni. Trovate degli approfondimenti scritti da giornalisti, aspiranti giornalisti giovani, molto in gamba, con molto stile, più sulla narrazione sportiva, assolutamente poca cronaca, molta narrazione sportiva.
È quello che ci interessa, quindi ti risentiremo sicuramente, non levare ancora le cuffie, perché salutiamo gli ascoltatori e devi ascoltare le previsioni del tempo, che sono importanti. Non riguardano il Qatar, però sono
la
Toscana. Esatto. Quando giochi quando fai fantasia?
Il disagio quest'anno è dormiente, ma lunedì mi tocca giocare.
Ma in realtà c'è tanto disagio, quindi vabbè. Previsione del tempo: domani sulla Toscana c'è lo sereno poco nuvoloso con nebbie e locali nubi basse nei fondovalli fino a metà mattinata, i venti deboli di maestrale sulla costa meridionale, variabili altrove, mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud, temperature minime in aumento al centro-sud della regione, massimi in lieve locale aumento con punte fino a 17 gradi, poi domenica ci sarà cielo sereno, ma ne parleremo domani nei GR. Grazie all'ottima Giustina di là dal vetro per la regia, poi la ritroverete con la musica, la conduzione, gli aggiornamenti su tutto quello che fa cultura e spettacolo prima del GR di Popolare Network alle 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.